credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento all'interno di Allargare gli orizzonti con la serie Palco di Proscenio. La commedia che ascoltiamo oggi è probabilmente la più grande commedia americana mai scritta, sicuramente il capolavoro di Eugene O'Neill. Questa commedia vinse, tra l'altro, nel 1957 il premio Pulitzer, un premio che fu assegnato postumo a Eugene O'Neill, che era morto 4 anni prima. La commedia era stata scritta tra il 1941 e il 1942, si riferiva a fatti avvenuti 30 anni prima, nel 1912, la data in cui la commedia è ambientata, ma venne pubblicata soltanto nel 1956, dopo la morte dell'autore. Questo perché il testo racconta in maniera dolorosa e particolarmente lacerante una vicenda dai caratteri fortemente autobiografici. Il titolo, dunque, Lungo viaggio verso la notte, il lento, desolato, inesorabile cammino di un giorno verso il buio che lo inghiotte, viene utilizzato da Eugene O'Neill come parafrasi del lento, desolato, inesorabile declino di un nucleo familiare, e in particolare del personaggio della madre, Mary, che è preda suo malgrado da anni della morfina che le era stata somministrata da un medico maldestro come unica soluzione ad un esaurimento che lui non era in grado di curare. L'azione si apre, appunto, nel 1912, vi dicevo, con Mary che è appena ritornata da una clinica disintossicante, e tutti in famiglia cercano di renderle le cose più semplici, cercano di credere che questa volta sarà diverso.
No, aspetta ancora un momento, caro. Almeno finché scenda uno dei ragazzi. Mi lasciate tutti così presto.
Sei tu che ci lasci, Mary.
Io? Che sciocchezze dici, James? Come potrei lasciarvi? Non c'è nessun posto dove io possa andare. Da chi andrei? Non ho amicizie.
È colpa tua. Ma c'è una cosa che potresti fare nel pomeriggio e che ti farebbe bene, Mary. Fai un giro in automobile, esci, prendi un po' d'aria e di sole. L'ho comprata per te, l'automobile. Lo sai che a me non piacciono quelle maledette macchine, preferisco andare a piedi o prendere il tram. Era qui pronta per te quando sei tornata dalla clinica. Speravo che ti avrebbe fatto piacere e ti avrebbe distratta. Al principio la usavi ogni giorno, ma ultimamente non ci sei quasi più andata. Ho speso un mucchio di soldi. Più di quanto non potessi permettermi. Devo pagare l'autista, alloggio, mantenimento e tutto, sia che tu te ne serva o no. Che spreco.
Sì, è stato denaro sprecato, James. Non avresti dovuto comprare un'automobile di seconda mano. Ti sei fatto imbrogliare al solito, perché insisti a voler sempre comprare cose d'occasione.
È uno dei tipi migliori. Tutti dicono che è meglio di quelli che fanno adesso.
Oh, non ti devi offendere, caro. E io non mi sono offesa quando mi hai offerto quell'automobile. Sapevo che non volevi umiliarmi. Sapevo che il tuo solito modo di fare le cose. Ne sono rimasta commossa, riconoscente. Sapevo che per te era stato un sacrificio comprare l'automobile, e ciò dimostrava quanto mi volevi bene, a modo tuo. Tanto più che non potevi credere sul serio che mi avrebbe giovato.
Mary, cara, per amor di Dio, per me e per i ragazzi e per te stessa, smetti adesso.
Io, James, ti prego. Smettere che cosa? Di che cosa parli?
Non vuoi neppure provare.
Provare a fare un giro in macchina, vuoi dire? Ma sì, se vuoi. benché mi faccia sentire più sola che se resto qui. Non ho nessuno da poter invitare a venire con me. Non so mai dove andare. Se avessi qualche amica da poter andare a trovare per far due chiacchiere e ridere un po'. Ma naturalmente non ce n'è. In collegio avevo tante amiche. Le loro famiglie avevano bellissime case. Andavo a trovarle e loro venivano da me, in casa di mio padre. Ma naturalmente, dopo che sposai un attore, sai com'erano considerati gli attori a quei tempi. Molte di loro mi tolsero il saluto. Queste ultime le ho odiate molto meno di quelle che mi compatirono.
Per amor di Dio, non tirar fuori queste cose morte e sepolte da secoli. Sei già arrivata così lontano nel passato e siamo solo al principio del pomeriggio. Che cosa sarà stasera?
L'angoscia maggiore di Mary è rappresentata dalla malattia del figlio Edmund.
Come ti senti, caro? Hai la fronte un po' calda. Ma è perché sei stato al sole. Di aspetto sei molto meglio di stamattina. Vieni, siediti qui. Non devi stare troppo in piedi. Devi imparare a risparmiare le tue forze.
Ascolta, mamma.
No, no, non parlare. Appoggia la testa e riposati. Sai, credo che sarebbe molto meglio se restassi a casa oggi pomeriggio e ti lasciassi curare da me. È un viaggio così faticoso, andare in città con quel vecchio sudicio tram in una giornata così calda. Sono certa che staresti molto meglio qui con me.
Dimentichi che ho un appuntamento con il dottor Hardy. Ascolta, mamma.
Puoi telefonare e dire che oggi non ti senti di andare. È solo tempo e denaro sprecato andare da quello. Ti dirà soltanto qualche bugia. Dirà che hai qualcosa di grave, tutto il suo pane. Quel vecchio scemo. Tutta la sua medicina consiste nel prendere un'aria solenne e predicarti la forza di volontà.
Mamma, ascoltami, ti prego. Voglio chiederti una cosa. Hai appena ricominciato. Puoi ancora fermarti. Devi farcela. Noi ti aiuteremo. Farò qualunque cosa vuoi, mamma.
Ti prego, non parlare di cose che non capisci.
Va bene, ci rinuncio. Lo sapevo che era inutile.
Non so neanche di che cosa parli, tra l'altro. Ma so che tu dovresti essere l'ultimo a... Ma come potresti capire? Se non capisco neppure io. Non ho mai capito nulla di questa cosa. Se non che un giorno, molto tempo fa, mi accorsi che la mia anima non mi apparteneva più. Ma un giorno, caro, la ritroverò. Un giorno, quando voi starete tutti bene. E ti vedrò in buona salute. È felice. E non dovrò più sentire il rimorso. Un giorno, quando la Beata Vergine Maria mi perdonerà e mi restituirà la fede nel suo amore e nella sua misericordia. La fede che avevo quando ero in collegio dalle suore. E potrò di nuovo pregarla. Naturalmente non puoi credere neppure questo. Ora che ci penso, tanto vale che tu vada in città. Dimenticavo che devo fare una corsa in macchina. Devo andare in farmacia. Tu certo non vorrai accompagnarmi. Ti vergogneresti?
Mamma, no.
Va, Edmund.
Forza, va. Ragazzo, andiamo.
Jamie ti aspetta. Anche papà sta scendendo.
Vieni, Edmund.
Arrivederci, caro. Se vieni a casa per cena, Cerca di non far troppo tardi. E dillo anche a tuo padre. Sai com'è Bridget.
Arrivederci, Mary.
Arrivederci, mamma.
Arrivederci. È così triste star qui tutta sola. Sto di nuovo mentendo a me stessa. Volevo liberarmi di loro. Il loro disprezzo e il loro disgusto non sono una compagnia piacevole. Mi fa piacere che se ne siano andati. Ma allora, madre di Dio, perché mi sento così sola?
Edmund, di ritorno dal dottore che ha confermato la diagnosi di tubercolosi, gioca una partita a carte col padre.
A chi tocca?
A te, mi pare.
Non devi lasciarti scoraggiare troppo dalle cattive notizie che ti hanno dato oggi. Tutti e due i medici mi hanno assicurato che se farai come ti diranno, da dove andrai, guarirai in 6 mesi, un anno al massimo.
Non prendermi in giro, tu non lo credi.
Ma certo che lo credo. Perché non dovrei crederlo quando sia Hardy che lo specialista?
Tu sei convinto che io morirò?
Niente affatto, ma sei pazzo.
E allora, perché sciupare il denaro? Hardy e lo specialista sanno quanto sei ricco. Mi domando che cosa avranno pensato di te quando ti hanno sentito piangere miseria, facendo capire che volevi che io fossi curato per beneficenza.
Ma non è vero!
Oddio, papà. Non sai che Hardy parlerà e tutta la città verrà a saperlo. Gesù, papà, non hai né orgoglio né pudore. E non credere che lascerò che la cosa finisca così. Non andrò in nessun maledetto sanatorio di Stato per farti risparmiare qualche sporco dollaro per comperarci dell'altra terra sterile. Vecchio avaraccio.
Calmati, non parlarmi così. Sei ubriaco. Non devo farci caso. Smettila di tossire, figliolo. Ti sei agitato per nulla. Vecchio avaraccio. Beh, forse hai ragione. Forse non posso fare a meno di esserlo, anche se in tutta la mia vita, da quando ho posseduto qualcosa, ho sperperato quattrini al bar per pagare da bere a tutti i presenti, o li ho imprestati a dei parassiti, sapendo che non li avrebbero mai restituiti. Fu a casa che imparai per la prima volta il valore di un dollaro e la paura dell'ospizio. Non sono mai riuscito a credere alla mia fortuna. Ho sempre temuto che cambiasse e che tutto quello che avevo mi venisse tolto. Mia madre restò sola in terra straniera con 4 bambini piccoli. Me, una sorella poco più grande di me e 2 più piccole. 2 fratelli più grandi se n'erano andati, non potevano aiutarci. Riuscivano a malapena a mantenersi in vita. Non c'era nulla di romantico e avventuroso nella nostra povertà. 2 volte fummo sfrattati dal miserabile tugurio che chiamavamo casa con le nostre povere masserizie gettate in mezzo alla strada. E mia madre e le mie sorelle che piangevano. Piangevo anch'io. Sebbene cercassi con tutte le forze di trattenere le lacrime, perché ero l'uomo della famiglia. A 10 anni. Dovetti smettere di andare a scuola. Lavoravo 10-12 ore al giorno in un'officina, una fabbrica di lime, e non avevamo mai abbastanza di che coprirci né di che mangiare. Ricordo bene un giorno del ringraziamento, o forse era Natale. Un americano, da cui mia madre lavorava, le diede 1 dollaro in più come mancia. E tornando a casa, lei lo spese tutto in roba da mangiare. Ricordo come ci abbracciò e ci baciò, dicendo: «Sia ringraziato il Dio che per una volta nella nostra vita abbiamo abbastanza da mangiare per tutti». Mentre sul viso affaticato le scendevano lacrime di gioia. Una donna così coraggiosa e cara come non ce n'è mai stata un'altra.
Sì, lo credo.
Fu a quel tempo che imparai ad essere avaro. Un dollaro significava tanto allora. E una volta che si è imparata una lezione, è difficile disimpararla. Non si può fare a meno di cercare degli affari vantaggiosi. Se ho creduto che quel sanatorio di Stato fosse un affare vantaggioso, mi devi perdonare. I medici mi avevano detto che era buono. Devi credermi, Edmund. E giuro che non ho mai avuto l'intenzione di mandarti là contro la tua volontà. Puoi scegliere il posto che vuoi, non importa il prezzo. Qualunque posto io possa pagare. Qualunque posto tu voglia. Entro limiti ragionevoli. C'era un altro sanatorio che lo specialista raccomandava. Ha detto che è fra i migliori d'America. Costa solo $7 la settimana, ma vale 10 volte di più. Ma non voglio influenzarti, capiscimi. Ripeto solo quello che hanno detto a me.
Ah, lo so, lo so. Mi sembra ottimo. Ci andrò volentieri. Così è tutto sistemato. Non mi importa un bel niente del resto. Non pensiamoci più. Allora, questa partita. A chi tocca?
Non so. A me forse. No, no, tocca a te.
Rientra ubriaco Jenny.
Non riesco a perdonarla ancora. Era troppo importante per me. Avevo cominciato a sperare che se riusciva lei ce l'avrei fatta anch'io.
Dio, forse che non lo so quello che provi. Basta adesso, Jenny.
Ascolta, ragazzo. Ascoltami bene, adesso tu andrai via. Forse non avremo più un'altra occasione di parlare. Non sarò abbastanza ubriaco per dirti la verità. Adesso te la voglio dire. È una cosa che avrei voluto dirti da tanto tempo. Per il tuo bene. Non sono scemenze da ubriaco. Sono cose che ti dico perché in vino veritas. Farei bene prenderle sul serio. Voglio metterti in guardia contro di me. La mamma e papà hanno ragione. Ho avuto una pessima influenza su di te. E quello che è peggio, l'ho fatto apposta.
Sta zitto. Non voglio sentire.
No, ragazzino, devi ascoltare. L'ho fatto apposta per fare di te un buono a nulla. O perlomeno è stata una parte di me a farlo. Una grossa parte di me, quella parte che è morta da tanto tempo, che odia la vita. Non desideravo che tu riuscissi e mi facessi sfigurare ancora di più al tuo confronto. Volevo che tu fallissi. Io sono sempre stato invidioso di te, il cocco di mamma, il beniamino di papà. Ed è stata la tua nascita che ha fatto sì che la mamma si desse agli stupefacenti. Lo so che non è colpa tua, ma Dio ti maledica. Non posso ugualmente fare a meno di odiarti.
Jimmy, smettila, sei impazzito.
Ma cerca di capire, ragazzo. Ti voglio bene più di quanto non ti odi. Il fatto che ti dica queste cose lo dimostra. Corro il rischio di farmi odiare da te. E tu sei tutto quello che mi resta. Ma non volevo dire quell'ultima cosa. Andare tanto indietro. Non so perché l'ho detta. Così. Va. Va e guarisci. Non mi morire. Sei tutto quello che ho.
È ormai notte. Mary, persa nel suo labirinto mentale, trascina stancamente il suo vecchio abito da sposa. Si siede al pianoforte.
Suono così male adesso. Sono completamente fuori esercizio. Suor Teresa mi darà una di quelle lavate di capo. Mi dirà che è un'ingratitudine verso mio padre, che spende tanto per farmi dare lezioni particolari. E avrà perfettamente ragione. È così buono e generoso, così fiero di me. Mi eserciterò tutti i giorni d'ora in avanti. Ma è successo qualcosa di orribile alle mie mani. Le dita mi si sono talmente irrigidite. Le No, che sono tutte gonfie. Che orrore. Bisogna che vada all'infermeria da suor Marta. Vediamo un po', ma che cos'ero venuta a cercare? Oh, è terribile come sono diventata distratta. Non faccio che sognare e dimenticare.
Che cosa trascina, Edmund?
Il suo abito da sposa, credo.
Oh, mio Dio. Mary, non basta ancora. Qua lascia che lo prenda io, cara, se no finirai per calpestarlo e si strapperà e si sporcherà a trascinarlo così. Poi ti dispiacerebbe.
Grazie. Molto gentile. È un abito da sposa. È molto bello, no? Ora ricordo. L'ho trovato in soffitta nascosto in un baule. Ma non so perché l'ho preso. Ma che cosa sto cercando? So che è una cosa che ho perduta.
Mary!
È inutile, papà.
Una cosa di cui ho molto bisogno. Ricordo che quando l'avevo non ero mai né triste né spaventata. Non può essere che l'abbia perduta per sempre. Morirei se ne fossi convinta, perché non ci sarebbe più speranza.
Mamma, non è un raffreddore. Sono tisico.
No! Non dovete toccarmi. Non dovete cercare di trattenermi. Non va bene, perché spero di farmi suora.
Sciocco che sei, è inutile.
Ho parlato con madre Elisabetta. È così dolce e buona. Una santa in terra. Sarà peccato da parte mia, ma le voglio più bene che a mia madre. Perché capisce tutto, anche prima che uno parli. Però stavolta non è stata molto comprensiva. Le ho detto che volevo farmi suora. Le ho spiegato quanto ero sicura della mia vocazione, che avevo pregato la Beata Vergine che me ne desse la certezza e me ne rendesse degna. Ma madre Elisabetta mi ha detto che devo essere ancora più sicura. Che devo provare che non è stata soltanto immaginazione. Ha detto che se ero tanto sicura non doveva importarmi di sottopormi a una prova, andando a casa dopo essermi diplomata, a vivere come le altre ragazze, partecipare a feste e a balli e a divertimenti, e se dopo un anno o due ne sarò ancora sicura, potrò tornare a trovarla e ne riparleremo. Non avrei mai immaginato che la reverenda madre mi desse un consiglio simile. L'ho trovato incredibile. Ho risposto che naturalmente avrei fatto come lei diceva, ma che sapevo che era soltanto perdita di tempo. Era l'inverno dell'ultimo anno di scuola. Poi, in primavera, mi accadde qualcosa. Sì, mi ricordo. Mi innamorai di James Tyrone e fui tanto felice. Per un po'.
Vorrei ringraziare gli interpreti e ricordarvi naturalmente i loro nomi. Nel ruolo di Mary, Vittoria Febbi. Nel ruolo di James, Norman Mozzato. Nel ruolo di Jamie, Gabriele Parrillo. E nel ruolo di Edmund, Davide Marzi. Con questo chiudiamo questo nostro appuntamento e vi ricordo che Palco di Proscenio ritorna giovedì prossimo.